Questa è la puntata di sabato 24 settembre 2016 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radio quasi quotidiano di commento dei fatti di attualità e di costume tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare voi stessi leggendo in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, in genere troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, inclusa quella di non riuscire a fare la trasmissione ogni giorno, e la persona che vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Parovel. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste e dall'estero naturalmente in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono oppure non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo, oppure soltanto noi rendiamo noti i risultati delle nostre indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze straordinarie di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste, perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, ma ancora per poco, dato che la sta perdendo a livello internazionale, poiché insiste a simulare illegalmente di averne la sovranità o a lasciare che i suoi organi amministrativi locali la simulino, e a derubarci delle nostre risorse economiche di lavoro, perché le incamera nel bilancio dello Stato italiano invece che nel bilancio dell'amministrazione del territorio libero di Trieste, e questo è furto su scala sesquipedale gigantesca, eh? E però sta derubando dei diritti anche e di risorse anche gli altri stati che hanno diritti appunto sul nostro porto franco internazionale, e questo in giro per il mondo vi assicuro che ha cominciato a non piacere dal momento in cui abbiamo fatto in modo che se ne ricordino, che abbiano presente bene il problema. E passiamo alle nostre cronache e commenti. Incominciamo da un argomento che può far tremare i polsi, non a noi, ma lo tratteremo brevemente perché su questo ci sono adesso dei documenti importanti e completi, ma può far tremare i polsi non a noi ma ai pubblici ufficiali italiani che vengono mandati dal governo italiano amministratore in servizio ottenuti in servizio nel territorio libero di Trieste, o vengono incaricati di compiti che hanno a che fare con esso. Come già forse vi accennavo, alcuni di questi pubblici ufficiali italiani ci hanno detto di ritenere che le loro violazioni degli obblighi internazionali e anche di diritto interno italiano del governo italiano amministratore ai danni del territorio libero di Trieste, dei suoi cittadini e delle sue imprese siano coperti, giustificati e addirittura motivati dal fatto che hanno prestato giuramento di fedeltà allo Stato italiano. E non è così, anzi è l'esatto inverso. Tradendo, violando gli obblighi verso il territorio libero di Trieste, non onorano il giuramento di fedeltà allo Stato italiano, alla Repubblica italiana, ma lo violano. lo violano commettendo un genere di reati che proprio nell'ordinamento italiano appartiene ai reati contro lo Stato. E su questo farebbe bene a riflettere il pubblico ministero dottor Frezza, che aveva sostenuto in atti pubblici la opinione esattamente contraria. Allora, per capire perché violano il giuramento dello di fedeltà allo Stato italiano, violando i diritti del territorio libero di Trieste, dei suoi cittadini e delle sue imprese, che cosa dovete andare a fare? Dovete andare a vedere cosa dice il giuramento di fedeltà dei pubblici ufficiali italiani. C'è la variante civile, quella militare, c'è quella dei magistrati, degli avvocati, eccetera. In quanto vengono considerati pubblici ufficiali anche coloro che svolgono delle funzioni di interesse pubblico, nel momento in cui le svolgono, naturalmente, e sono perciò soggetti anch'essi al giuramento. Allora, il giuramento consiste nel giurare fedeltà alla Repubblica Italiana, obbedienza alla sua Costituzione e alle sue leggi, e impegno a condurre onorevolmente ed efficacemente l'incarico ricevuto dalla Repubblica Italiana. Voi direte, bene, allora dove vuoi arrivare? Ve lo dico subito. Con che incarico sono questi funzionari qui nel territorio libero di Trieste? Sono qui con l'incarico di esercitare l'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste per conto del governo italiano amministratore, non per esercitare una sovranità italiana che non sta nelle Costituzione italiana né nelle leggi della Repubblica Italiana, ma anzi le viola. Cosa significa questo? Questo significa che, come vi ho detto all'inizio, per i funzionari in servizio più usato dire pubblici ufficiali, perché non sono solo i funzionari, sono anche dipendenti dello Stato di vario genere, di enti pubblici, eccetera. Per i pubblici ufficiali italiani nel territorio libero di Trieste o incaricati di svolgere compiti in relazione al territorio libero di Trieste, come possono essere dei giudici di Cassazione, per esempio, o dei funzionari centrali a Roma incaricati di decidere qualcosa su Trieste, l'adempimento del giuramento, cioè l'adempimento di fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione, alle leggi italiane e al proprio incarico, consiste appunto nel applicare e attuare le disposizioni del governo amministratore italiano per l'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste. Quindi anche il pubblico ministero che accusa noi, che sosteniamo la validità e la vigenza dei diritti del territorio libero di Trieste, di tradire la fedeltà allo Stato italiano, che poi è dovuta a tutti i cittadini italiani, no? Per Costituzione. Ecco, il pubblico ministero che accusa noi di questo, in realtà lo sta facendo lui. È lui che, scaricandoci addosso questa accusa, viola il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, alla Costituzione, alle leggi, all'incarico, perché il suo incarico consiste nel esercitare l'amministrazione civile provvisoria e ammettere che esiste, no? E dire che c'è, non posso esercitare un incarico negando di esercitarlo. Come vi dicevo poc'anzi, la sovranità italiana sul territorio libero di Trieste non è un fatto giuridico, e l'abbiamo dimostrato con l'expertise della rappresentanza internazionale provvisoria, quella grossa expertise fondamentale di 40 pagine che sta mettendo le autorità italiane in grave imbarazzo e che rende evidente proprio quello che vi stavo dicendo. La sovranità italiana, stabilita nel 2 di Trieste, appunto, non è un fatto giuridico, perché non è appoggiata a nessun fatto giuridico, a nessun atto giuridico di diritto internazionale che abbia potuto modificare il trattato di pace. Cosa significa questo? Che è soltanto un'opinione politica. Ma i giudici e gli altri pubblici ufficiali italiani possono esprimere tutte le opinioni politiche che vogliono al di fuori dello svolgimento delle proprie funzioni. Al bar, al bagno, a tavola, a letto, in gita, sugli sci, sui pattini, dove volete, ma non nell'esercizio delle loro funzioni. In sostanza, tutto questo dimostra che noi ci troviamo di fronte ad un gruppo di pubblici ufficiali italiani i quali, violando il proprio giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, alla sua Costituzione, alle sue leggi e all'adempimento, il giuramento di adempiere fedelmente al proprio incarico, utilizzano le proprie funzioni pubbliche per esprimere, singolarmente o d'intesa fra loro, un'opinione politica che viola non solo il diritto internazionale, ma per prima cosa la Costituzione e il diritto italiano e le leggi italiane. E questo ha delle conseguenze. Un secondo livello di responsabilità vale per quanto riguarda gli strumenti. Questo gruppo di pubblici ufficiali italiani, lo dimostra la nostra expertise, si è accordato in una qualche maniera su una velina scritta da non si sa chi, o forse non si sa, ma non si dice, perlomeno alla radio, si è accordato per simulare un titolo di sovranità con quelle due famose sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, numero 400 del 2013 e 530 del 2013, della quale l'expertise dell'IPR ha fatto l'autopsia. Autopsia perché? Perché sono morte, no? Dal momento che abbiamo dimostrato che quelle due sentenze falsificano letteralmente i contenuti di trattati e di altri atti e documenti internazionali, quelle due sentenze sono morte, ed è questo che sta imbarazzando le autorità italiane e locali, perché avevano fondato la loro simulazione proprio su quelle due sentenze e non hanno altro. Ma vedete, la stessa legge italiana, i cui principi generali sono estesi all'ordinamento del territorio libero di Trieste con atto giurisdizionale del territorio libero di Trieste, specifico atto giurisdizionale che è il decreto numero 100 del 1955 del commissario del governo, generale del governo per il territorio di Trieste. Ecco, le leggi italiane ci dicono che commette il reato di falsità ideologica punibile con da 3 a 10 anni di carcere il pubblico ufficiale che, formando un atto pubblico, attesta la verità, attesta falsamente dei fatti dei quali l'atto è destinato a certificare, attestare la verità. Cosa hanno fatto questi signori raccontando come pubblici ufficiali in sentenze, ordinanze, decreti, comunicati ufficiali, commissario del governo, comunicazioni poi per lettera ufficiali a vari enti, sempre il commissario del governo e anche il prefetto, raccontando, cioè utilizzando la credibilità della loro funzione pubblica per attestare che falsamente che il territorio libero non esiste. Hanno fatto falso, si chiama falso ideologico del pubblico ufficiale, commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico, punito, ripeto, dalle leggi italiane, dalle leggi penali italiane, con la reclusione, siccome è un caso di falso aggravato, la reclusione da 3 a 10 anni. Vi dicevo che è una cosa da fare al mare, poi sì, non a noi, ma ai funzionari italiani che si sono dilettati sbagliando a fare esibizione di patriottismo italiano dichiarando la sovranità sul territorio libero di Trieste. Quello non è patriottismo italiano, quello è nazionalismo, è opinione politica, è inquinamento politico della propria funzione pubblica ed è anche reato. Il patriottismo italiano consiste nel obbedire alla Costituzione italiana, alle leggi italiane e ai doveri del proprio incarico, che tutti quanti attestano l'esistenza del territorio libero di Trieste sotto amministrazione civile provvisoria del governo italiano, adesso subdelegata dai governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, che hanno tuttora l'incarico di amministrazione principale per conto delle Nazioni Unite. È ben vero che tutti stavano zitti e se ne sono dimenticati, e fino a che non abbiamo studiato e rivelato noi questa situazione giuridica reale della questione del territorio libero. Non ascoltate quindi gli improvvisatori di soluzioni strane, di idee, zone B, monade, varie, arbitrati internazionali. Questa è la situazione ed è molto semplice. Un subamministratore che si spaccia per padrone di casa, al quale gli amministratori principali e il mandante principale, che sono le Nazioni Unite, su reclamo dei proprietari reali della casa, che siamo noi cittadini del territorio libero di Trieste, possono tirare le orecchie tanto da farle diventare delle orecchie d'asino visibili. Passiamo a un secondo argomento di quest'oggi. Continuano le operazioni del Partito Democratico e del Piccolo sulla questione del porto, le operazioni di immagine. Ed è interessante che quelli che dovrebbero essere i loro avversari di centrodestra se ne stanno appiattiti su queste posizioni, non hanno il coraggio di parlare. Perché? C'è da chiedersi. Quest'oggi, 24 di settembre, il Piccolo dedica addirittura due pagine e richiamo in prima, anzi titolone in prima, a far credere che Zeno D'Agostino sia stato nominato presidente del porto fino al 2020. Zeno D'Agostino è funzionario messo lì, commissario messo lì, su scelta e richiesta politica del Partito Democratico, di quella dittatura sulla questione del porto del Partito Democratico formata dal governo del PD, l'amministrazione regionale del PD con Serracchiani e la cessata, grazie a Dio, amministrazione comunale di Cosolini. Non è che ci piaccia questa amministrazione che c'è adesso, che sta facendo delle cazzate incredibili, no? Però perlomeno non fa da alfiere di questa operazione, anche se appunto non ha il coraggio di dissociarsene e sbaglia, perché resterà col cerino in mano a scottarsi le dita. Se leggete invece del titolo ed è a locandina del Piccolo anche l'articolo, scoprirete che la proposta di nominare presidente del porto D'Agostino fino al 2020 è una proposta del ministro che adesso deve essere vagliata, sarà appoggiata dalla regione, deve essere vagliata dal Senato e dalla Camera, dalle commissioni trasporti, quindi è ancora di là da venire. E non mancherà, ve lo assicuro, di trovare degli ostacoli giuridici. Perché? Perché questi vogliono nominare D'Agostino, e lo dice lui stesso in un'intervista, responsabile per il porto di Trieste, il porto di Monfalcone, e addirittura si parla di San Giorgio di Nogaro. Questo non è altro che lo strumento, cioè vorrebbe essere lo strumento per fare l'operazione legittimata dalla sentenza falsaria, apparentemente legittimata dalla sentenza falsaria numero 400 del 2013 della TAR Friuli Venezia Giulia, la quale affermava, ma guarda caso, no? Che il regime di Portofranco, del Portofranco internazionale di Trieste, può essere anche trasportato fuori dal confine della provincia di Trieste, come sapete è un ente autonomo del territorio libero non dello Stato italiano. E precisamente a Monfalcone, Porto Nogaro e Cervignano. Questa banda del PD, ora al governo, sta cercando di rubarci il regime di Portofranco e di spostarlo in Friuli. Noi non abbiamo niente contro gli amici friulani con i quali siamo sempre andati d'accordo, appunto, perché noi abbiamo la nostra indipendenza ed è giusto che loro abbiano la loro autonomia. Ma il regime di Portofranco internazionale di Trieste non si può esportare in Italia. È un illecito pazzesco. Maggiore ancora, o perlomeno pari, all'illecito commesso tentando di urbanizzare il Porto Franco Nord, dove noi stiamo bloccando l'operazione, continueremo a bloccarla, operazione di intavolazione, la contesteremo se intavoleranno lo stesso. Ci sono parecchie perplessità anche internazionali su quell'operazione, già manifestate ai politici locali, ovviamente non da noi, no? Operazione che evidentemente è funzionale a questo, perché, vedete, noi abbiamo fatto un po' un'analisi di quella sentenza del TAR anche sotto questo profilo. A cosa serve lo spostamento illegittimo? Non esiste, la legge non lo consente. Lo spostamento del regime di Portofranco non serve mica per portarlo a Ferneti o in zona industriale, no, no. Serve per spostarlo, trasportarlo in Italia. Guardate che questa operazione dal punto di vista politico, economico e giuridico è delinquenziale, perché è una violazione di legge patente. Può non crederlo soltanto chi non ha mai studiato la situazione di diritto del territorio libero del Porto Franco internazionale. Andatevi a vedere i documenti pubblicati sul sito della rappresentanza internazionale ipr-fttt.one e sul sito del Movimento Trieste Libera, e andate a leggervi le analisi sul sito della Voce di Trieste. A fronte di queste disinformazioni, perché è chiaro, è un tentativo soltanto di una proposta, la nomina di D'Agostino a Presidente, è ovvio che faranno di tutto per forzarla, no? E a fianco di questo il piccolo ci propina l'idiozia delle 4.000 firme per il trenino, per ripristinare il trenino nel Porto Franco Nord, detto Porto Vecchio, no? Come se fosse una gran bella cosa. Io capisco che la gente firma in buona fede perché gli piace il trenino, no? Anche a me da piccolo piacevano i trenini, e ci sono anche organizzazioni di adulti che si dilettano di modellismo ferroviario, che è una cosa dignitosissima. Ma su questa cosa bisogna anche dire la verità: è un trenino di tra l'altro, scusate, mi ricordano qui in redazione, le firme per il trenino sono 4.000, la rappresentanza internazionale nostra ne ha già oltre 20.000, quindi forse contiamo qualcosina di più, vero, come triestini che non condividono quelle cose. E è un trenino che va su e giù per 1,5 km, ed è una spesa, secondo noi illegittima, di denaro pubblico molto consistente, fatta come operazione elettorale per il PD, per l'amministrazione Cosolini, sotto elezioni, per dimostrare che fanno qualcosa nel Porto Franco Nord. Può piacere agli esperti delle ferrovie, a coloro che curano il museo ferroviario, ma guardate, si possono fare molte altre cose molto più interessanti dal punto di vista della storia ferroviaria che non quella storia, quella roba del trenino. Tra l'altro ti dicono adesso lo possiamo allungare fino al terrapieno di Barcola, basta mettere un pochi di binari nel tratto che è stato interrotto dall'asfaltatura. Ah sì? Quel tratto e quei pochi binari si possono adesso mettere facilmente per portare un trenino da 2 chilometri in quel caso dall'inizio qui in città del Porto Franco a Nord fino al terrapieno di Barcola, e non si poteva togliere quella copertura d'asfalto sui binari per restituire all'Adria Terminal, che fa da 800.000 a 1 milione di tonnellate di merci sfuse all'anno, per restituirle il collegamento ferroviario? Gliel'hanno tagliato, l'Adria Terminal lavora in regime di Porto Franco, tuttora nel Porto Franco Nord, gliel'hanno tagliato il collegamento ferroviario nell'indifferenza generale, costringendola a movimentare su gomma le merci, contro ogni criterio di economia, di tutela ambientale, eccetera. Ogni volta che vedo quel trenino, le foto di quel trenino, penso alla massa di denaro pubblico che è stata spesa per quella porcata, scusate, per quel giocattolo, per fallendo anche l'obiettivo di far rieleggere Pasolini. E penso a tutte le famiglie che si sarebbero potute assistere con quel denaro, famiglie in difficoltà, che perdono la casa, hanno difficoltà addirittura ad aver da mangiare ogni giorno. È molto meglio di quel trenino la giostra che abbiamo qui sotto in Piazza della Borsa, di onesti giostrai, che è fatta per divertire i bambini, mentre quel trenino è fatto per rimbecillire gli adulti. Nel frattempo, ecco, abbiamo ancora due argomenti interessanti, poi ce n'è uno storico, ma dovremmo rimandarlo, visto allora in questo momento sono le 20.06, mentre stiamo incidendo la trasmissione, registrando. Passiamo ad un altro argomento. Constatiamo che il demanio dello Stato italiano continua a vendere beni pubblici del territorio libero di Trieste a prezzi stracciati, mentre funzionari del demanio dello Stato italiano sono sotto indagine della Procura di Udine per aver venduto nel territorio libero di Trieste, ma anche in Italia, in Friuli, per aver venduto beni pubblici a prezzi stracciati a speculatori che li hanno rivenduti pochi giorni dopo a prezzi molto superiori. Ma quello è un problema che riguarda la Procura di Udine, riguarda i magistrati. Noi invece, cittadini del territorio libero di Trieste, osserviamo che in ogni caso gli incassi di queste vendite, lauti o magri che siano, vengono incamerati nel bilancio dello Stato italiano invece che nel bilancio dell'amministrazione civile provvisoria affidata fiduciariamente al governo italiano dai governi degli Stati Uniti e del Regno Unito per conto delle Nazioni Unite. E questo, scusate, è un furto. Se io vado in un negozio, prelevo i soldi dalla cassa e li metto nella mia tasca o nella cassa di casa mia, cosa faccio? Faccio un furto, no? Se l'amministratore di casa vostra, se avete una casa e un amministratore, e incassa soldi per conto vostro e li mette nel suo conto personale, ruba, no? La stessa cosa sta facendo, benché diffidata, l'Agenzia del Demanio Italiano nei confronti del territorio libero di Trieste. Cosa significa nei confronti del territorio libero di Trieste? Nei confronti di noi tutti significa, perché stanno rubando beni o il valore in denaro equivalente che appartengono in quota a tutti noi, a tutti i cittadini del territorio libero di Trieste. Vi stanno rubando il patrimonio dalle tasche. E guardate che il patrimonio immobiliare del territorio libero di Trieste è una sua base di bilancio. Come tale deve essere attribuito per legge all'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste affidata al governo italiano e non può andare nel bilancio dello Stato italiano. Perché il bilancio dello Stato italiano ha un'altra caratteristica, diciamo, imbarazzante. Che se fosse il bilancio di uno Stato ben tenuto, dice, boh, depositiamo i soldi lì, poi ce li restituisce. Il bilancio dello Stato italiano è un pozzo senza fondo che assorbe e inghiotte qualsiasi cosa ci buttiate dentro, per cui non può restituire nulla. Lo Stato italiano è così indebitato che per quanti soldi in camera non potrà mai restituire nulla a nessuno. Pensate a tutti i soldi che lo Stato italiano deve ai cittadini per via dell'anticipazione del pagamento delle tasse, che non esiste nei paesi normali, sul reddito che deve essere ancora prodotto o sulle fatture non incassate. Se voi avete un'impresa, vi costringono a pagare anticipatamente le tasse sul reddito che dovete ancora produrre e che forse non produrrete, perché possono succedere mille cose, vi auguro che ci riusciate, no? Se avete un'impresa, anzi, che guadagnate ancora di più, ma questi vi costringono a pagare in anticipo sul reddito non prodotto ancora, su una previsione di reddito e su fatture non incassate. Ma scusate, una fattura che io non incasso è un pezzo di carta. Se chi mi deve i soldi è insolvente, quella fattura non vale nulla. Io non posso essere costretto a pagare le tasse su un reddito che non ho realizzato, che forse realizzerò. Farmele pagare è antigiuridico, assolutamente. E indebita lo Stato italiano verso i cittadini e le imprese. A loro volta i cittadini e le imprese, se sono costretti a pagare anticipatamente tasse su un reddito che forse produrranno ma non si sa, non possono onorare i loro debiti con le banche. E l'intero sistema va in crisi. Così funziona l'economia italiana. Quindi mettere i soldi del territorio libero di Trieste, della sua amministrazione provvisoria, nel pozzo senza fondo dello Stato italiano, del bilancio dello Stato italiano, non è soltanto illegittimo, è assurdo, è pazzesco, è delinquenziale, è idiota, è come buttarli in mare, ma magari in mare qualcuno può anche ripescarli, no? E andiamo al terzo ed ultimo argomento di questa sera, quello storico che riguarda l'onomastica. Lo tratteremo la prossima trasmissione, perché vedo siamo già abbastanza tardi. Ecco, a proposito delle idiozie con cui ci dilettano i media di sistema per insempiare la gente, come diceva la pregevole cittadella di Carpinteri e Faraguna. A proposito di questo, l'altro elemento di assoluta evidenza è l'encefalogramma piatto su questo dei politici locali, anche di quelli che fingono di essere contro il sistema. Chi per esempio? I leghisti qui a Trieste sono coraggiosissimi a parole, dicono di contrapporsi ai partiti italiani e molto di loro dicono anche di essere a favore del territorio libero, ma che non possono dirlo. Ma il comportamento concreto dei loro rappresentanti, così coraggiosi a chiacchiere, è da vigliacchi, e lo dico e sottolineo 50 volte se volete, perché stanno zitti esattamente come gli altri politici e partiti sugli abusi gravissimi dei poteri italiani verso tutti noi cittadini, e fanno ancora di peggio degli altri partiti, perché siccome non hanno il coraggio di attaccare come noi i poteri forti, si mettono a fare i prepotenti con i più deboli. con i poveracci e anche se ne vantano e anche si esibiscono. È il caso del vice sindaco Roberti, che per altre cose può essere simpatico, ma sta facendo delle cose dal punto di vista della polizia urbana, sta costringendo la polizia urbana a fare delle cose esecrabili, e perseguita i senza tetto, li porta via, ha disposto di portargli via le coperte, i cartoni su cui vivono le povere cose, no? E adesso addirittura si è messo in testa di sequestrare gli strumenti ai poveracci che suonano, strimpellano qualcosa per strada. Non occorre che siano suonatori professionisti di strada per avere il diritto di chiedere qualche soldo per sbarcare il lunario ai passanti, vero? Questi tutori dell'ordine apparente, dell'ordine formale, che in realtà è disordine etico ed impietà vera e propria, pensano che per strada possano suonare soltanto quelli che suonano bene, secondo loro, e la musica che a loro piace. Invece, per conto mio, ha diritto di suonare per strada anche uno che prende un barattolo di latta e lo batte a tempo. Perché il problema non è se suona bene o male, il problema è il suo diritto umano, di essere umano, in difficoltà, alla fame, di chiedere aiuto agli altri facendo qualcosa per loro. Il che è una cosa onorevolissima. L'ordine sociale, l'ordine pubblico lo si fa combattendo cavallerescamente le prepotenze dei più forti e non facendo i prepotenti vigliacamente, i prepotenti con i più deboli. I più deboli vanno soccorsi, e vanno soccorsi per un principio antichissimo che la cultura tradizionale ci insegna, mentre l'incultura, la barbarie dell'ignoranza di coloro che oggi pensano di riscoprire l'acqua calda ogni giorno e di poter viaggiare senza un bagaglio culturale, ma per bagaglio culturale guardate che non intendo l'istruzione scolastica o quella universitaria, intendo quel bagaglio culturale di educazione del cuore e del comportamento che è proprio di tutte le famiglie, anche le più semplici. Io vengo da famiglie contadine e operaie, questa è la mia nobile genealogia, che io ritengo nobile perché quelle famiglie contadine e operaie mi hanno trasmesso tutto un sistema di valori che non dipendono dalla mia cultura, cioè da quello che ho potuto fare poi di scuole, di studi, eccetera. E la cultura tradizionale insegna appunto a soccorrere il più debole, a onorare l'ospite, a rispettare anche l'avversario. Perché? Per un motivo semplice, etologico, che diventa etico anche. Che chiunque di noi può trovarsi nella condizione del più debole. E se la regola della società diventa che il più debole, più forte ammazza il più debole, la società finisce, perché il più forte di oggi sarà il più debole domani. Roberti può trovarsi come chiunque ad essere un senza tetto che dorme sui cartoni con coperte luride in un angolo del giardino pubblico o del giardino della stazione o al silos. Chiunque di noi può trovarsi profugo economico, ebbene, o profugo politico o per altri motivi. Questo è il motivo per cui perseguitare le persone più deboli invece di aiutarle è empio. Nella loro ignoranza questo tipo di politici pensa che, per esempio, il problema degli immigrati, che è un problema gravissimo, si risolva con il razzismo, così come gli sciocchi politici, per non dire di peggio, del Partito Democratico, i pseudo progressisti, pensano che si risolva abbandonando il problema a se stesso. e magari sfruttando poi profughi o nuove forme di schiavismo. Il problema degli immigrati si risolve trattandolo con ordine, con umanità e assieme con ordine reale. È logico che diventa un'ingiustizia se voi le case con una popolazione triestina locale che non riesce ad avere le case ATER, incominciate a darle case ATER agli immigrati arrivati ieri. È ovvio che è ingiusto, ed è un'ingiustizia verso i più poveri. Di nuovo significa trattare male i più poveri. E, vedete, per risolvere questi problemi bisogna emarginare tutti i fanfaroni che vi raccontano teorie che vengono fuori con teorie razziste, con teorie di falso ordine sostanzialmente fascista o nazistoide, così come i fanfaroni che vi raccontano la teoria del lasciar fare, lasciar tutto senza regole, no? Occorre semplicemente ricorrere, e questo lo può comprendere chiunque, appunto. Basta che abbia avuto a casa sua una educazione, bene a casa sua, se non aveva casa e famiglia dove è stato educato, basta che abbia avuto una semplice, normale, umana educazione del cuore e del comportamento, che non richiede nessun altro tipo di istruzione scolastica, universitaria o quello che volete. Io conosco persone di grandissima cultura, educazione del cuore e del comportamento, che sono praticamente prive di studi, e conosco dei cafoni insopportabili, plurilaureati, che di educazione del cuore e del comportamento mancano completamente. Vedete, il valore dell'essere umano dipende proprio da quello, dalla capacità di empatia, dalla capacità di compassione, dalla capacità di fare, di lavorare, di sacrificarsi non soltanto per se stesso, ma anche per gli altri, ed ha un valore fondamentale, perché vedete, non so se avete mai riflettuto, ma tutti noi abbiamo dentro del bene e del male. La capacità del bene e del male, e in genere l'essere umano risponde, a meno che non sia proprio malato, che non soffra di alterazioni gravi, risponde al bene col bene e al male col male. Cioè, in pratica, la reazione delle altre persone verso di voi, a meno che non siano proprio malvagie, ecco, e dipende da come voi vi ponete con loro. E se questo tipo di società moderna attuale, priva di cultura e di educazione del cuore e del comportamento, e incomincia a porsi con aggressività sciocche, ignoranti e brutali verso la società e verso proprio i più deboli della società, la reazione non potrà essere altro che violenza alla violenza, perché la violenza stimola violenza, stimola reazione violenta, così come la stupidità dei comportamenti troppo lassisti naturalmente lascia spazio a comportamenti dei comportamenti criminali, i comportamenti di chi ne approfitta. Dicevamo dei leghisti con questo vice sindaco Roberti, dico peraltro simpatico, ma dovrebbe smetterla assolutamente di, cioè quelle cose sta facendo sono, ripeto, empie, no? Dovrebbe smetterla. Favorisce oltretutto la banda del PD, che adesso va a far la morale sul piccolo, dicendo che questi sono brutti, sporchi e cattivi, questi del centrodestra, ma questi del PD sono altrettanto brutti, sporchi e cattivi, non sono loro che possono fare la morale a qualcuno. Vero è però che il resto del centrodestra lascia fare vergognosamente queste cose leghiste, ma vi ricordate Già la precedente amministrazione di centrodestra, col Bandelli che smezzava le panchine perché i poveracci non potessero distendersi sopra, no? Con le multe gigantesche, nemmeno tutte eliminate dalla progressista, fra virgolette, amministrazione del PD, eccetera, eccetera. Ultima cosa, altro partito che dovrebbe, italiano, che dovrebbe contrapporsi agli altri, volere la pulizia, dire la verità, è, come già accennavamo, il Movimento 5 Stelle, che qui è come se non esistessero, sono perfettamente allineati anche loro. Tutti fingono di non vedere la truffa sul porto Franco Nord. Tutti fingono, sì, tutti quanti fingono di non vedere l'imbroglio sulla questione del territorio libero di Trieste. Continua di costoro che dicono che non esiste, che non c'è, togliendo ad ognuno di noi diritti, beni, lavoro. Ma che senso ha che questi politici occupino le istituzioni pubbliche e detengano cariche decisionali quando non vogliono riconoscere nemmeno le verità che hanno davanti agli occhi? Qua stanno lì, seduti a scaldare la sedia con loro a sedere perché non si sieda qualcuno più intelligente, più bravo e con più coscienza? O con più coraggio di dire le cose? Guarda che molti di questi sanno che le cose stanno così, ma sono così vigliacchi da non dirlo. Ora, io comprendo anche che qualcuno possa essere nella, molti possono essere nella situazione personale di lavoro da non poter dire le cose, ma allora, santo Dio, ritirati dalla carica pubblica, no? E se non puoi combattere, ritirati dal combattimento, vai in retrovia, vai in cucina, vai in infermeria, va a curare i feriti, fai quello che vuoi, ma non stare in prima linea se non te la senti di combattere. Ora, vedete, siamo arrivati a una situazione così paradossale che si comprende perché, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, le Nazioni Unite abbiano deciso per il territorio libero di Trieste un regime provvisorio affidato a un governatore, prima delle elezioni, dell'Assemblea Popolare, eccetera, con un consiglio di governo nominato da lui. Perché se si fosse data la stura e alle elucubrazioni di una classe dirigente politica nuova che doveva appena formarsi allora alla fine della guerra, non si sarebbe combinato nulla. Cioè, prima bisognava mettere in ordine il territorio libero di Trieste con un regime di governo provvisorio che potesse prendere decisioni serie, competenti, ed eseguirle, e poi si sarebbe potuta instaurare un sistema democratico normale. Adesso siamo in un'emergenza analoga. A qualcuno non piacerà se ve lo dico, ma siamo in un'emergenza analoga, perché mentre prima bisognava formare appena la classe politica nuova alla fine della guerra, adesso abbiamo una classe politica così degradata che è incapace, che mangia e beve alle nostre spalle, essendo incapace addirittura di riconoscere i problemi elementari sui quali dovrebbe pronunciarsi. Leggere il giornale ogni giorno, guardarsi le cronache in televisione qui della politica locale, oltre che di quella nazionale italiana, della politica locale del territorio libero di Trieste, vi fa rabbia, cioè vi fa morire di rabbia ogni giorno, perché vedete che questi impiegano le loro energie su sciomenze di tutti i tipi, e con tanta boria, con tanta arroganza, come se fossero, ebbene, come se la carica non fosse un servizio, ma fosse una corona come la intendono loro, no? La corona è il massimo del servizio del popolo, e almeno come la intendevano i nostri Asburgo, che hanno letteralmente creato Trieste, la Trieste moderna, da un villaggio di pescatori. Siamo arrivati a questo punto, in questa situazione. Quindi non meravigliatevi se l'unica possibilità di salvezza per Trieste, come vi diciamo, sta nell'attivazione piena dei diritti del territorio libero di Trieste. Salvezza, intendo dire, non una cosa ideologica. Lavoro, assistenza sociale, sicurezza. Non meravigliatevene, cercate di rendervi conto, per quelli che già non se ne rendono conto, lo dico, che forse è il caso di spendere un'oretta a guardarsi le analisi in rete sulla Voce di Trieste, il sito del Movimento Trieste Libera, il sito della Rappresentanza Internazionale, che è richiamato anche su questi e due altri siti, per capire quali diritti avete, come possono essere attivati e quanto urgente è farlo. Quanto urgente è farlo. Bene, con questa considerazione abbiamo concluso la puntata di oggi, sabato 24 settembre 2016, della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera. E ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguiti fin qui, quelli anche che hanno voluto o dovuto lasciare prima l'ascolto della puntata, che in ogni caso adesso viene messa in rete sino a che inseriremo la puntata successiva, che speriamo di poter realizzare domani o dopodomani, non sappiamo. Come vedete, siamo sommersi di lavoro da fare, per cui non ci resta anche il tempo per preparare le puntate radio. Comunque sono poi tutte inserite nel podcast, cioè nell'archivio, dove potete ascoltarle o riascoltarle se vi fa piacere. Grazie quindi ancora a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati, utili ed interessanti da discutere, e a risentirci domani o dopodomani con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera.